amici ascoltatori, vi diciamo subito che stiamo trasmettendo da un pullman che ci sta trasferendo praticamente da Linz verso Vienna. Con noi sta viaggiando il presidente della provincia Zingaretti, ma anche molti studenti delle scuole di Pomezia, di Ardea e di altre località, di Ciampino, di altre località della provincia. E con noi abbiamo un primo ospite di oggi, che è il dottor Riccardo Pacifici, che è, tutti lo conosciamo, il portavoce della comunità ebraica di Roma, quale il presidente della comunità ebraica di Roma, giustamente mi corregge il dottor Pacifici, e chiedo sia doveroso, siamo alla fine di questo viaggio, fare un primo bilancio.
Ma intanto è un percorso che non si ferma mai, un percorso che va avanti, che si evolve, che consente agli studenti da una parte e ai professori dall'altra di comprendere varie sfaccettature della vicenda della Shoah. L'altro anno si era ad Auschwitz, quest'anno si è venuti a Mauthausen, che è un campo che aveva la peculiarità, dove c'erano, aperte virgolette, pochissimi ebrei, ma tanti militari, oppositori politici, che quelle categorie di cittadini comunque facevano parte del processo dell'utilizzo della forza umana per alimentare la macchina bellica e comunque tutta l'ideologia e tutto l'apparato nazista, che serviva contemporaneamente a togliere di mezzo vite umane attraverso la forza lavoro, ma nello stesso tempo utilizzarle per questo fino all'ultimo, fino al loro ultimo istante di vita. E questo aiuta a comprendere come la vicenda del nazismo, del fascismo e dei campi di sterminio non sia solo un aspetto che riguarda il mondo ebraico e i nazisti, ma la società civile europea tutta.
Presidente Pacifici, il ruolo della fede. Noi abbiamo visto il campo di Mauthausen, dove erano internati dei deportati politici, per motivi politici, però il ruolo della fede credo sia uno degli elementi un pochino che ha accomunato chi aveva la sventura di fare questa esperienza.
C'è un bellissimo libro che sono i Responsa, in ebraico sono le Sheilot, che è stato pubblicato di Rav Oshri, che era un rabbino che in un ghetto dava tutti i responsa rispetto a quelle che erano le domande sulla fede, se si poteva continuare ad applicare la fede rigorosamente, che poi nella vita ebraica, nella quotidianità prende vari aspetti, ovviamente prima di tutto quello alimentare, fino a quello delle azioni quotidiane, della preghiera, ed è incredibile come nonostante la fame, nonostante la povertà, la morte, le umiliazioni, molti uomini continuavano ad aver fede, a voler continuare ad applicare rigorosamente le leggi dei precetti ebraici, come quello per esempio di mettere i tefillin nella mattina, i filatteri, e questo non avveniva solo nei luoghi dove venivano ricercati o cacciati gli ebrei, questo è avvenuto anche dentro i campi di sterminio. Molti si sono interrogati per molti anni, anche dopo la Shoah, dove era Dio, no? Se era possibile che veramente per uomini di fede si potessero compiere azioni così folli, così bestiali, inumane, no? E molti pensano che la Shoah abbia allontanato molti uomini di fede, rabbini. Questo di fatto non è avvenuto, se non in rari casi, anzi, in molti di gente che ha ritrovato Dio attraverso la persecuzione. Allora io credo che vicende come quelle che noi abbiamo visto aiutano anche a comprendere che forse anche attraverso la fede noi possiamo ritrovare una speranza, che è quella che ha tenuto, secondo me, anche secondo molti commentatori, in vita le persone anche quando sembrava impossibile che potessero resistere a quelle barbarie.
Presidente Pacifici, abbiamo ancora un minuto, poi abbiamo un secondo ospite. Lei ha lanciato una proposta parlando della resistenza romana, di cui francamente forse ancora bisogna studiare. Lei ha lanciato una proposta particolare che vorrei che riassumesse per gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Abbiamo parlato delle vicende legate al 16 ottobre anche sui versanti nei rapporti fra il mondo ebraico e la Chiesa, e sappiamo come su questo si sta aprendo anche timidamente una discussione, cercando di vedere anche l'aspetto ebraico, la posizione ebraica, anche il ruolo della Chiesa. Noi siamo in un momento in cui dobbiamo andare alla ricerca di fatti che erano intorno a quei giorni tragici, Roma città aperta, e 9 giorni prima della deportazione, la più importante deportazione degli ebrei in Italia, venne applicata un'azione chiara, quella di levare di mezzo circa 1800 carabinieri di Roma e provincia che sarebbero probabilmente potevano essere di intralcio all'opera di caccia all'ebreo e alla deportazione. Quindi vengono portati via, deportati, credo che molti loro sono andati alle caserme rosse a Bologna, e questo testimonia come le forze dell'ordine, quelle che probabilmente si sarebbero opposte e quelle che si erano opposte al regime, sarebbero state utili, diciamo, a impedire tutto questo. E la cosa più incredibile e più miracolosa, lo sentiamo anche da molte delle testimonianze proprio di quelli che sono stati a Mauthausen deportati militari, a un certo punto è stata data loro l'opzione: se voi aderirete alla Repubblica Sociale Italiana e se collaborerete con l'occupante nazista, voi avrete libertà, anzi probabilmente avrete anche ruoli di comando. Quindi e molti di loro preferirono rimanere nei campi di sterminio a vedere quello che noi abbiamo visto oggi di questi oppositori politici, e lo hanno fatto con un coraggio, con una determinazione che credo vada rivista, vada ristudiata. Io ho chiesto ai ragazzi, in qualche modo questi della provincia di Roma, se loro vogliono collaborare a studiare la storia di ognuno di questi carabinieri e di tanti altri. Io credo che faremo un grande servizio alla memoria.
Grazie al Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Pacifici, che salutiamo, e abbiamo ora la possibilità, Federico, ancora qualche istante, la possibilità di un nuovo ospite. Ripeto, siete in diretta su un pullman che sta trasferendo parte degli studenti, e anche il Presidente della Provincia Zingaretti con i giornalisti e i collaboratori del Presidente della Provincia dall'Inz a Vienna per la conclusione di questo viaggio. E saluto il professor Umberto Gentiloni, che è un docente presso l'Università di Teramo, ma soprattutto è il delegato della Provincia di Roma per la memoria. E qui il tema è anche di questo tipo: come garantire a 60-70 anni di distanza da quei tragici fatti la memoria, come cercarla di mantenere viva, certamente portando i ragazzi, le scuole in questi luoghi, ma cosa può fare ancora, perché a distanza di tanti anni poi chi ha vissuto quei momenti è destinato purtroppo a scomparire. Professore.
Buongiorno. Ma io credo che la scommessa dei viaggi e del lavoro che si fa sulla memoria e attorno alla memoria, più che garantirla, è un percorso, diciamo così, di costruzione di una memoria diversa, perché chi oggi ha 16-18 anni, come i ragazzi che sono qui con noi, non potrà mai avere la memoria che le generazioni che hanno preceduto loro ha avuto anche sulle stesse cose. Quindi si tratta di ricostruire una memoria diversa, o meglio dare ad ognuno di loro la possibilità di costruirsi una propria memoria, quindi un rapporto individuale, in classe, con gli insegnanti, ma è anche un rapporto singolo con questi avvenimenti. Quindi poter dare gli strumenti affinché la memoria non sia soltanto e non rimanga soltanto qualcosa, diciamo, di statico, di fermo, di neutro, di neutrale. Si diceva qualche anno fa che il pericolo peggiore per la memoria, citando e riconsiderando alcune riflessioni di Primo Levi, è la monumentalizzazione della memoria, cioè se la memoria diventa uno dei tanti monumenti che costellano il nostro passato, a quel punto non vive, non si tramanda, non trova la possibilità di arrivare oltre lo spazio di vita di una generazione o l'altra. Togliere dalla memoria lo spessore del monumento fermo e statico significa ridargli la possibilità di vivere, cioè di essere parte di un percorso di formazione e di crescita. Il viaggio è una delle occasioni in cui questo può avvenire, certamente non risolutiva e non unica.
Professor Gentiloni, voi di fatto state come provincia di Roma, come istituzione locale, facendo anche una grande operazione culturale, usufruendo anche di internet e della rete, proprio perché vi rivolgete a dei giovani.
Certo, credo che in questo le nuove tecnologie, usiamo questa espressione in cui ormai ci sono tante cose, ma insomma la rete e il web offrono delle possibilità sconosciute fino a qualche anno fa, e in questo devo dire che anche noi abbiamo imparato molto dai ragazzi. Questo sito di Facebook che già dal viaggio dell'anno scorso 2009 ha permesso appunto di avere immagini, video, pensieri, ricordi, materiali di lavoro, riferimenti bibliografici, testi diciamo classici che si sono occupati di questo, è uno strumento importante che permette diciamo di non esaurire lo spazio dedicato a queste cose nei 3 giorni del viaggio.
Professore, un'ultima domanda e poi dobbiamo dare la linea a Roma. La famiglia quanto conta nel tramandare la memoria di questi fatti?
La famiglia conta moltissimo, è il primo spazio, il primo luogo in cui la memoria trova un rapporto naturale da una generazione all'altra. Nella tradizione ebraica, nella tradizione cristiana, penso alla Kadag della Pesach o penso alle feste cristiane dal Natale alla Pasqua, cioè alle ricorrenze, è la famiglia il luogo in cui il padre famiglia si pone il problema di tramandare alle generazioni successive la storia della loro famiglia, e in questo tramandare la storia della loro famiglia c'è questo naturale, fondamentale, sistematico passaggio di racconto e di ricordi da una generazione all'altra. Quindi il fatto che la famiglia sia il luogo in cui ciò avviene può, non è scontato, non è ovviamente un risultato acquisito, però può permettere ai ragazzi di avere un rapporto con le storie e coi racconti già sviluppato in casa, ecco, già costruito in casa. Questo dà forza, centralità alla famiglia, e permette anche a loro di trovare poi fuori dalla famiglia i momenti per poterlo fare.
Grazie al professor Umberto Gentiloni, delegato della provincia di Roma per la memoria, docente presso l'Università di Teramo. A Luca Collodi è tutto, linea a Roma.